Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, Radio Krishna Centrale è la radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Allora vi volevo ricordare, prima di cominciare questa nuova trasmissione, questo nuovo appuntamento, le nostre frequenze di trasmissione, che sono 107 e 200 per Firenze, Prato, Pistoia e basta, Firenze, Prato, Pistoia e 106 e 9 Livorno, Pisa, Lucca, Massa, La Spezia e anche Savona. Radio Krishna Centrale si sente in tutte queste città e anche nella città di Terni e si sente anche in internet. Se volete collegarvi in internet, faremo un esperimento per vedere se funziona. Dovete comporre l'indirizzo elettronico www, triplo w sarebbe www.radiokrishna.com. Allora, anche quest'oggi nella frequenza trascendentale di Radio Krishna Centrale abbiamo ascoltato tante informazioni interessanti, tante nuove notizie, tante cose interessanti che ci fanno sempre riflettere su quelli che sono i veri interrogativi della nostra vita umana. Questa forma umana, in effetti, abbiamo già spiegato molte volte, è la forma più evoluta fra tutte queste specie viventi, come diceva Srila Prabhupada quando ha chiesto al biologo quante specie esistono, e lui ha detto 50 milioni o 5 milioni, una cosa del genere, 50 o 5, comunque ha sparato una cifra, no? E Srila Prabhupada gli ha detto: ma tu le hai viste tutte, le hai analizzate tutte queste specie? E lui ha detto: no, ne ho analizzate 5.000 fino adesso. E Prabhupada gli ha detto: è errato, ci sono 8.400.000 specie. Di conseguenza possiamo capire che la scienza materiale, la scienza moderna, cosiddetta scienza, è molto limitata, perché non ci dà delle risposte così precise come la conoscenza contenuta nei Veda, nelle scritture antichissime, nei Purana. Per esempio, la catalogazione di queste specie è contenuta nel Vishnu Purana, cioè tutta una descrizione dei differenti delle differenti specie. Navalakshani, Jalaja, sono le specie acquatiche, 900.000. Ci sono gli uccelli, i rettili, no? 1.100.000, 2 milioni di mammiferi, cioè tutta una catalogazione. Sono numerate queste specie e vengono descritte, no? Quindi 8.400.000. Jalaja Navalakshani Stavaram Lakshavinshati. Stavaram significa le specie immobili, quindi i vegetali, le piante, no? Lakshavinshati. Noi prendiamo 100.000 e lo moltiplichiamo per 20 e diventano 2 milioni di specie. Avete visto che calcolo semplice, no? Lakshavinshati. 2 milioni di specie. E così via, no? Allora, la conoscenza contenuta in queste scritture è la verità assoluta. Ora, noi come facciamo a sapere, ci chiedono molte volte, se quello che noi diciamo, quello che dicono le scritture, è vero? Certamente non possiamo metterci a contare tutte le specie viventi. Magari qualche scienziato sta cercando di fare così, sta cercando di contarle tutte, no? La pecora, il cinghiale, il maiale, il cammello, e vuole arrivare a questo numero così elevato. Ma non è possibile, intanto perché questo numero riguarda le specie dell'universo, non solo del pianeta. E in secondo luogo, non basterebbe una vita a contare tutte le specie viventi dell'acqua, negli abissi, tutti i microbi, tutte le specie che noi possiamo vedere sottoterra. È una perdita di tempo inutile e non è di nessuna utilità, poi, perché a che cosa serve quando sei arrivato a contare tutte le specie viventi? Alla fine arriva la morte, ti porta via il corpo materiale e tu devi rinascere in una specie inferiore, a scelta, no? Tra queste 8 milioni di specie, ci sono 8 milioni di forme animali, 400.000 specie umane. Scelta, e la scelta chi la fa la natura materiale. Non possiamo neanche noi scegliere in quale specie rinascere, come sentivo una signora che mi diceva che a me piacerebbe rinascere una volpe. questo dovuto all'ignoranza delle persone, dicono queste frasi così, senza però riflettere bene, senza capire esattamente, senza fare un raffronto con quello che è la nostra vera dimensione originale, cioè la coscienza di Krishna. Quindi uno senza conoscere questo livello di vita così elevato, così meraviglioso, perfetto, senza sofferenza, senza, anzi pieno di gioia, di verità e di eternità, allora dicono queste frasi così senza senso. Ma una persona che possiede la vera conoscenza non direbbe mai una cosa del genere, perché ovviamente la nascita nelle specie inferiori è veramente molto problematica. Abbiamo già tanti problemi adesso a controllare questa mente nella forma umana, nella forma maschile o femminile, eh? Ci sono così tante difficoltà per tenere buona la mente, che ci trasporta attraverso diversi stati di coscienza, emozioni, dubbi, paure. Molte volte è tutta un'invenzione della mente, no? In realtà è tutta un'altra cosa. E per, nella forma animale è ancora più difficile prendere le decisioni. Diciamo che la maggior parte delle volte le persone così dicono l'istinto, no? Scienziati dicono è l'istinto che guida gli animali, ma noi sappiamo bene che in realtà questo istinto non è dovuto al caso, e loro ancora non sono riusciti comunque a dare una risposta definitiva. Da dove viene questo istinto? Come mai gli uccelli si spostano verso i paesi caldi con una precisione incredibile, volano dove... Beh, uno potrebbe dire, beh certo, perché lo sentono che in quella direzione fa più caldo. E beh, ma provateci voi, vediamo se ci riesce uno di voi, il signor Marco adesso lì che sta ascoltando la radio. Signor Marco, adesso lei provi a dirigersi nella zona che fa più caldo, vediamo se indovina, senza bussola né niente, senza sapere dove è il nord, il sud, l'est, vediamo se ci riesce lei a farlo, una cosa del genere. Oppure le formiche che sentono l'odore dello zucchero a una distanza anche di più di 200 metri, ma com'è possibile una cosa del genere? Sono dei misteri per la scienza moderna, ma queste cose invece, questi fenomeni vengono tutti, rientrano tutti nel campo di attività sensoriale, e queste attività dei sensi sono descritte molto bene nello Srimad Bhagavatam, anche se ovviamente lo Srimad Bhagavatam si sposta anche al di là di questi livelli grossolani o sottili, e va ancora nelle dimensioni ancora più sottili, fino a giungere alla comprensione dell'io, dell'essere vivente vero e proprio, che è differente dai sensi, dalla mente, dall'intelligenza, ed è, si trova a un livello superiore. E questo è quello di cui vogliamo parlare, soprattutto nelle nostre trasmissioni, nelle nostre puntate, nei nostri appuntamenti, cioè stabilire la comprensione che ci ha dato Srila Prabhupada, che ci hanno dato le scritture, che ci dà Krishna nella Bhagavad Gita e in altri testi vedici, che stabilire innanzitutto la differenza netta che esiste fra la materia e lo spirito, spirito inteso come la vita, ecco. E poi anche capire esattamente i differenti livelli nei quali si manifestano la mente, l'intelligenza, l'anima, tutte queste comprensioni che non si possono mischiare insieme dicendo che noi siamo il corpo e la vita viene dal corpo, la mente non si sa bene che cosa sia, l'intelligenza la possiamo produrre in laboratorio, con il futuro potremmo produrre uomini intelligenti che lavorano, ma queste sono tutte chiacchiere. Potremmo fare la clonazione, va bene, ma vediamo al momento presente qual è il frutto che sta dando questo genere di ricerca. Il frutto è che diventiamo sempre più confusi e cerchiamo di dominare sempre di più l'energia materiale, che alla fine ci dimostra sempre che la vince sempre lei, e noi rimaniamo sempre frustrati e tutti i nostri piani cambiano costantemente, vengono modificati dalle forze della natura materiale che si manifesta come i tre guna, queste forze che ci costringono in qualche modo ad agire, perché l'anima deve agire, l'anima per costituzione agisce sempre, non si ferma mai, quindi qualcosa dovrà fare. Si tratta di capire qual è il miglior utilizzo della nostra forma umana e soprattutto delle persone che hanno risvegliato la loro coscienza spirituale, la loro coscienza divina, hanno compreso di non essere questo corpo materiale, almeno in teoria. E quindi si tratta di capire qual è la dimensione più adatta per vivere per noi anime spirituali, eterne, piene di felicità, di conoscenza, al momento attuale ricoperti da un corpo che ci fa pensare a livello condizionato. Il corpo ci condiziona, dobbiamo mangiare, dobbiamo dormire, eccetera, dobbiamo accoppiarci, dobbiamo difenderci, ma è tutto un processo che si basa su una mentalità, una comprensione fisica, corporea dell'esistenza. E allora molte persone chiedono, ma però no, perché non si può dire, perché se no vuol dire che non abbiamo studiato bene a scuola, elementari. Ma dicono, ma anche voi mangiate, anche voi dormite, anche voi vi accoppiate, anche voi vi difendete. Qual è la risposta allora? Che cosa rispondono generalmente i devoti quando ci fanno questa domanda incredibile? Allora, capire di non essere il corpo, come ci ha dimostrato Srila Prabhupada, gli Acharya, grandi personalità, Mahajana Yena Katasampanta, hanno capito pienamente la loro identità, realizzato completamente, non significa che uno allora a quel punto prende il corpo e lo butta via, si suicida. C'è un motivo se noi abbiamo questo corpo materiale, sebbene questo corpo è stato assegnato per dedicarsi al godimento fisico dei sensi, ma questo non è il miglior utilizzo. Il corpo può essere impiegato in un modo più fruttuoso, in maniera spirituale anche, e questo è chiamato Yukta Vairagya. Significa che non è che uno in realtà non mangia più, un puro devoto non dorme più, ma questo non significa che agli occhi di una persona comune vede un devoto che prende prasciada e pensa, vedete che mangiate anche voi. Ma il fatto è che il devoto si sta nutrendo a livello spirituale, perché il prasciada non è un cibo materiale che nutre il corpo e basta. Vediamo i puri devoti come per esempio Madhavendra Puri, non erano assolutamente, non dipendevano dagli impulsi, dalle spinte, dalle chiamate del corpo. Noi ovviamente non siamo ancora a questo livello, c'è tanto tanto un abisso di strada, però il principio è che questi puri devoti non sono più dipendenti, diciamo, dalle urgenze, dalle spinte, no? da questi come si dice, si chiamano vegam, jiva vegam, dara vegam, sono gli impulsi, le forze che spingono i sensi e che noi dobbiamo sempre in qualche modo, quando si manifestano, soddisfare queste spinte, no? Però meno si è condizionati dal corpo, più si è Goswami, quindi più si riesce a controllare i sensi, e meno si è Godas, che significa appunto servitore dei sensi, cioè quando uno c'ha fame subito deve mangiare per forza, e quando uno deve dormire 10 ore al giorno perché se no non ce la fa. Invece il Goswami non dorme, è sempre sveglio, e si dimentica sempre di dormire, si dimentica, non dorme mai, ogni tanto così si riposa, ma è una cosa proprio, quando si riposa medita, pensa a Krishna. Questo è il Goswami, Mr. Goswami di Vrindavana. Allora, giustamente noi non cerchiamo di imitare artificialmente queste personalità elevate che avevano raggiunto livelli così, così profondi, come Madhavendra Puri che non mangiava più e si dimenticava completamente proprio, e praticamente digiunava sempre, solo se qualcuno gli offriva qualcosa, ma lui quando prendeva questo cibo era un gesto di completa devozione a Krishna, non si poteva neanche chiamare mangiare nel vero senso della parola, anzi non era proprio mangiare, era proprio onorare questo prasadam, e questo prasadam era, lui vedeva Krishna stesso nel Krishna prasadam. Allora, il processo che ci ha dato Srila Prabhupada è di una purificazione graduale, si chiama Sadhana Bhatti, quindi un processo regolato, una disciplina che ci permette di regolare i nostri sensi e purificarci gradualmente. E non c'è neanche bisogno che noi per forza dobbiamo raggiungere questi livelli, perché Srila Prabhupada aveva già raggiunto questo livello. Srila Prabhupada era completamente assorto in Krishna, è un devoto completamente assorto in Krishna, agisce sempre per soddisfare il Signore Supremo, per lui non c'è differenza digiunare o prendere una quantità enorme di prasada, perché non dovrebbe poi prenderlo, visto che è cibo offerto a Krishna. Il punto è che non è che avanzamento spirituale non significa astenersi dall'agire o smettere di mangiare, ma significa a livello nostro cercare di utilizzare bene questo corpo materiale che noi abbiamo, cercare di spiritualizzarlo in maniera graduale, cioè dobbiamo mangiare solo Krishna Prasada, dobbiamo riposare quel tanto che è sufficiente per poter servire Krishna nel pieno delle energie, poter distribuire la coscienza di Krishna. Srila Prabhupada ci ha garantito che ci pensa lui a portarci da Krishna, perché la garanzia del maestro spirituale, del puro devoto, è un'importanza fondamentale, perché nessuno può arrivare a Krishna da solo, eh? Nessuno ha la speranza di poter raggiungere livelli così elevati, sono casi molto rari, eh? Persone potenziate direttamente dal Signore Supremo, anime, esistono due tipi di anime, quelle eternamente condizionate e quelle eternamente liberate. Allora, questi Goswami, questi grandi acharya, sono anime eternamente liberate, quindi noi non è che possiamo imitarli così in modo artificiale. Però Krishna è molto contento, molto soddisfatto del nostro atteggiamento umile di rivolgersi a lui dicendo: Krishna, io sono condizionato, ho questo corpo, non riesco a a limitare il cibo, non riesco a limitare il sonno, però il mio desiderio è quello di servirti, servire il maestro spirituale. E Krishna è sicuramente molto soddisfatto di questa attitudine e ci darà intelligenza, e potenza spirituale per diventare sempre più avanzati e ridurre al minimo queste attività. Comunque purificarle. Una volta che queste attività si sono rese pure, allora non ci sarà più questione di ridurre, aumentare, perché diventa un qualcosa di dipendente completamente dal volere di Dio. Quindi non è che uno deve smettere di mangiare, uno deve mangiare solo Krishna Prasadam. E al momento in cui il Signore Supremo vedrà la nostra ferma convinzione di voler tornare da Lui, allora ci darà un corpo spirituale. E con questo corpo spirituale non avremo più bisogno di dipendere dalle spinte del corpo, le urgenze, come si chiamano? Gli impulsi. Uno non sentirà più la fame, la sete, il sonno, ma sarà sempre completamente in estasi, eh? Samadhi, completamente assorto nella coscienza più elevata, che è, punto di domanda, vediamo un po' chi lo sa. Bravi, bravi, la coscienza di Krishna. Allora, questa era soltanto un'introduzione per poi cominciare a entrare nel vivo di questo programma, di questa trasmissione che, come abbiamo detto, vuole basarsi sempre su approfondire o comunque analizzare questi punti che ci vengono spesso chiesti dalla gente in generale, così quando ci vedono per strada oppure quando vengono al tempio, generalmente ci fanno sempre queste domande qui standard, e poi c'è anche qualcuno che fa anche qualche domanda più filosofica, ecco. E la vita del devoto di Krishna è proprio cercare di distribuire a tutti quanti questa comprensione, questa conoscenza. Srila Prabhupada tiene moltissimo alla distribuzione di questa conoscenza nella forma di libri, nella forma di suoni, quindi di parole, di discorsi. Ovviamente i libri di Srila Prabhupada sono importantissimi perché contengono tutte le istruzioni per avanzare nella vita spirituale, per praticare il servizio devozionale. Quindi i devoti di Krishna dovrebbero leggere regolarmente questi testi, ha detto Srila Prabhupada. Altrimenti poi di che cosa parleremmo? Di calcio o di altri argomenti mondani, nonsense. Prabhupada diceva "This is nonsense". Vediamo come Krishna Prema incoraggia tutti quanti a seguire la coscienza di Krishna anche in maniera un po' allegra, eh? Perché molti dicono che cantare Hare Krishna la mattina alle 4:30 per un'ora e mezza è una cosa pesante che ci fa soffrire. Io non farei mai una cosa del genere. Ah, che orrore, ma come fate? Invece il devoto di Krishna non pensa così, perché il santo nome è l'unico appiglio che abbiamo per poter invocare la misericordia di Dio, e quindi in quel momento è il momento più importante, diciamo, della giornata. E siccome c'è una reciprocazione quando si recita il santo nome, il devoto si rende conto poi durante la giornata che Krishna lo sta aiutando, si rende conto che c'è una protezione speciale perché Krishna è stato soddisfatto dalla sua attitudine sincera, no? Di chiamare Krishna, no? Krishna aiutami, fammi superare questa difficoltà. Anche se il devoto in realtà quando sta meditando sul santo nome non è che si interrompe e dice Krishna, però può anche succedere, perché non è che subito uno entra in un completo assorbimento. Il canto del mantra è un processo perfetto se noi ascoltiamo la vibrazione, è sufficiente ascoltare, non è che non c'è bisogno di pensare o fare domande a Krishna, perché Krishna sa già tutto quello che c'è nel cuore. Però simultaneamente non è neanche una cosa meccanica, non è che uno deve diventare una macchina o deve diventare un registratore. Allora si registra la cassetta, se la mette le cuffie e così si canta 16 giri così ascoltando solamente la registrazione. Krishna legge nel nostro cuore, Krishna vede tutto, Krishna può ascoltare tutto quello che c'è dentro il nostro cuore, può vedere, ascoltare, tutto quanto. Allora, a questo punto arriviamo a capire che la base di tutto quanto è proprio la sincerità. La comprensione che noi siamo sempre dipendenti da Krishna, costantemente, o da Krishna o dalle leggi ferree, precise e rigorose dell'energia materiale, Durga o Maya. Questa energia è una servitrice, del Signore Supremo, agisce sotto il suo diretto ordine, anche se Krishna non ha bisogno di doverla controllare. È come uno che è come per esempio un direttore di un'azienda, ha tutta una rete di computer che controllano automaticamente tutti gli svolgimenti di questa azienda, non è che lui deve andare costantemente a vedere quello che succede, può anche farlo perché lui è il direttore e lo fa anche, ma non è obbligato, diciamo, perché c'è tutta la rete di dipendenti, di lavoratori che agiscono sotto il suo ordine, che prendono cura che tutta l'azienda, la ditta funzioni in maniera corretta. Allo stesso modo, questo è un esempio un po' crudo così, ma che rende l'idea per far capire che le energie di Krishna agiscono in maniera perfetta, senza che Krishna debba nemmeno spostare un dito, no? Come vediamo nei cartoni animati, quando c'è il mago che deve fare una magia, no? Compiere un prodigio, e pronuncia le parole magiche, oppure fa un gesto con le braccia, no? Ma Krishna non ha bisogno di fare questi gesti o di pronunciare niente, perché le sue energie sanno già qual è sanno già, conoscono il desiderio di Krishna ancora prima che lui glielo chieda. Non avete mai sentito dire queste cose, dite la verità, queste cose ce le hanno spiegate gli acciaria, i maestri spirituali, Srila Prabhupada soprattutto, che ha semplificato il processo, l'ha reso accessibile a tutti pur mantenendolo così com'è, senza nessuna alterazione. Questa è la magia speciale che può fare un puro devoto di Krishna, la sua potenza che viene da Dio. Lui può rendere accessibile Krishna anche alle anime condizionate, che in realtà non potrebbero mai entrare in contatto diretto con una realtà che è così lontana da noi, siamo così assorti nella materia, nella gratificazione dei sensi, che tutte le azioni che facciamo sono sempre rivolte al nostro interesse. A questo livello è impossibile praticamente percepire Dio, è impossibile perché rimane velato da uno spesso strato di una barriera, no? Una barriera metallica o di qualsiasi altra cosa, e non si può perforare, è impossibile, no? Non è che uno con un trapanetto, così un trapanino con la puntina da 10 mm può traforare una montagna. abbiamo qualcuno che si mette lì con il trapano e vuole fare il traforo per far passare le macchine da una parte all'altra. Questo qui è matto completamente, non ce la farai mai. E così questa montagna del falso ego non si può scretolare così semplicemente, no? La falsa identificazione che si è creata, che ci siamo creati con le nostre concezioni, le nostre speculazioni, le nostre attitudini sbagliate, ma grazie alla misericordia del puro devoto di Krishna, del maestro spirituale, che ci dà il metodo, la chiave per accedere a livelli di comprensione superiore, per accedere a strumenti molto potenti che possono modificare la nostra coscienza, purificarla, così come non si può perforare una montagna con un cacciavite, un coltellino, ma ci vogliono dei mezzi, delle trivellatrici, degli scavatori molto potenti. Allo stesso modo il santo nome di Dio è così potente che perfora tutti gli strati inferiori di coscienza e quindi ci fa accedere al livello spirituale, al livello della coscienza più elevata, la coscienza di Krishna. Ricordiamo a tutti gli amici radioascoltatori che state ascoltando
nuovo speciale RKC.
Benissimo, allora cari amici, volevo un'altra volta di nuovo salutare tutti gli amici radioascoltatori che sono collegati con RKC in ascolto e anche tutti i devoti di Krishna che stanno ascoltando questo programma. Allora, l'idea che c'era venuta era di cominciare lo Srimad Bhagavatam dal primo canto e fare uno studio, una lettura più che altro. Però la novità era che se qualcuno voleva poteva anche intervenire in diretta, fare delle domande. Questa è una bellissima idea. E ci dà anche questo la possibilità di rendere questa trasmissione anche più interessante, più vivace. Certamente una cosa essenziale sarebbe da ricordare che bisogna fare domande che riguardano solamente l'argomento che stiamo trattando. Lo Srimad Bhagavatam è la scienza di Krishna, l'assoluta persona divina, di cui la Bhagavad Gita dà una conoscenza preliminare. Allora, Sri Chaitanya, la manifestazione di Krishna apparsa 500 anni fa, ha detto che chiunque possiede la scienza di Krishna contenuta nello Srimad Bhagavatam, nella Bhagavad Gita, diventerà, indipendentemente dalla sua condizione precedente, un predicatore o un precettore autorizzato della scienza di Krishna. Premessa che vogliamo fare prima di cominciare questa maestosa lettura dell'opera più grandiosa di tutta la letteratura mondiale, vogliamo fare la premessa che, estratto dall'introduzione di questo testo antichissimo, il mondo attuale ha bisogno della scienza di Krishna per alleviare la sofferenza dell'umanità. Queste sono parole di Srila Prabhupada, e noi semplicemente chiediamo ai capi di tutte le nazioni, vediamo Srila Prabhupada come ha una visione così vasta, così ampia, chiediamo ai capi di tutte le nazioni di accettare la scienza di Krishna per il loro bene, per il bene della società e quello dell'umanità intera. Allora, speriamo che qualcuno si farà vivo. Sappiamo che niente succede per caso e quindi tutto quello che in qualche modo Krishna porta avanti i suoi piani in maniera precisa, in maniera al di là dell'errore, dell'imperfezione umana, e quindi stiamo assistendo allo sviluppo, alla diffusione della coscienza di Krishna attraverso un mezzo molto potente che si chiama Radio Krishna Centrale. E offriamo i nostri rispettosi omaggi a Srila Prabhupada, che è il fondatore Acharya, maestro spirituale fondatore di questa associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Un'altra cosa da dire, sempre parole di Srila Prabhupada, che nell'età in cui viviamo, il Signore Supremo stesso, nella sua forma più misericordiosa di Sri Chaitanya, predicò lo Srimad Bhagavatam attraverso il proprio esempio, uniformando la sua vita intera agli insegnamenti che diffondeva. Con la sua infinita misericordia ha facilitato la comprensione del contenuto dello Srimad Bhagavatam. Perciò, nelle pagine che seguono, che noi leggeremo, abbiamo riportato un breve accenno della sua vita e dei precetti, in modo da aiutare il lettore ad apprezzare il vero valore dello Srimad Bhagavatam. Infatti, dopo, nelle pagine seguenti, c'è l'introduzione, un riassunto della vita e dell'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il perfetto predicatore dello Srimad Bhagavatam e del Bhagavad Dharma. Allora, noi in questa nostra trasmissione leggeremo e cominceremo a leggere anche questo riassunto della vita dell'insegnamento di Sri Chaitanya, e poi partiremo con il primo verso del primo canto, che si intitola, nel primo capitolo, Le domande dei saggi. Breve riassunto della vita e dell'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il perfetto predicatore dello Srimad Bhagavatam e del Bhagavad Dharma. Chaitanya Mahaprabhu, il grande apostolo dell'amore di Dio e l'iniziatore del canto collettivo e pubblico dei santi nomi del Signore, apparve a Shridham Mayapur, un quartiere della città di Navadvip in Bengala, la sera di luna piena del mese di Palgun Purnim, nell'anno 1407 dell'era di Shakabda, che corrisponde al febbraio 1486 secondo il calendario cristiano. Suo padre, Sri Jagannath Mishra, un brahmana, uno spiritualista erudito del distretto di Sylhet, era venuto a studiare a Navadvip perché questa città era a quel tempo il centro dell'insegnamento e della cultura. Dopo aver sposato Srimati Sachidevi, figlia di Srila Nilambara Chakravarti, grande erudito di Navadvip, stabilì la sua dimora sulle rive del Gange. La sua sposa gli diede numerose figlie, ma la maggior parte morì in età precoce. Sopravvissero due figli, Sri Vishvarupa e Vishvambara, che divennero oggetto dell'affetto dei loro genitori. Vishvambar, il decimo figlio, il più giovane della famiglia, si sarebbe chiamato in seguito Nimai Pandit e, dopo aver abbracciato l'ordine di rinuncia, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è il Signore Supremo, manifestò i suoi divertimenti trascendentali per 48 anni e lasciò infine questo mondo nell'anno 1455 Shakabda a Puri, nella città di Jagannath Puri. I primi 24 anni li trascorse a Navadvip come studente e capofamiglia. Sposò dapprima Srimati Lakshmi Priya, che morì prematuramente durante la sua assenza. Quando ritornò dal Bengala, acconsentì alla richiesta di sua madre di prendere una nuova sposa, Srimati Vishnupriya Devi. Quest'ultima visse tutta la vita nella separazione dal Signore, poiché Sri Chaitanya accettò il sannyasa, l'ordine di rinuncia, all'età di 24 anni, quando Srimati Vishnupriya ne aveva appena 16. Diventato sannyasi, il Signore, sempre su richiesta di sua madre Srimati Sachidevi, si stabilì a Jagannath Puri per gli ultimi 24 anni della sua permanenza sulla terra. Durante 6 di questi anni viaggerà in tutta l'India, soprattutto nel sud, per diffondere il messaggio dello Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya non predicò solo lo Srimad Bhagavatam, ma anche la Bhagavad Gita, che volle rendere accessibile a tutti. Bhagavatam, primo canto, capitolo primo, le domande dei saggi, verso numero 1. Om namo Bhagavate Vasudevaya, jamma diasya jato nyaya ditaratas charteshu abhigyasvara. Tenebrahma idaya di kavaye muyanti yatsurayo. Te giovari mi damyata vinimayo yatratri sargom risha. Tamnasvena sadani rashtaku akam satyam param dimai. Om, o Signore, namaha, mio omaggi, Bhagavate, alla Persona Suprema, Dio. Vasudevaya, Advasudeva, il figlio di Vasudeva. O Shri Krishna, il Signore originale. Jamma di creazione, mantenimento e distruzione. Asya, degli universi manifestati. Jataha, del quale. Anyavat, Anvayat, direttamente. Itarata, indirettamente. Cha e. Arteshu, fini. Abhigya, pienamente cosciente. Svarat, completamente indipendente. Tene, imparti. Brahma, il sapere vedico. Rida, il cuore. Ya, colui che. Adikavaye, al primo essere creato. Muyanti, sono illusi. Yat, a proposito del quale. Shurayo, grandi saggi ed esseri celesti. Teja, fuoco. Vari, acqua. Mridam, terra. Jata, così come. Vinimaya, azione e reazione. Yatra, sul quale. Trisarga, le tre influenze della natura o potenze creatrici. Amrisha, quasi reale. Damna, con tutti gli elementi spirituali che lo circondano. Svena, autosufficiente. Sada, sempre. Nirashtaku, akam, senza illusione. Satyam, verità. Param, assoluta. Dimahi, medito su. Questa è la traduzione di ogni parola, il significato parola per parola del verso. Traduzione del verso. I miei rispettosi omaggi a Shri Krishna, figlio di Vasudeva, che è Dio, l'onnipresente persona suprema. Medito su Shri Krishna, la verità assoluta, la causa prima di tutte le cause della creazione, mantenimento e distruzione di tutti gli universi manifestati. Egli è direttamente e indirettamente cosciente di tutte le cose manifestate ed è indipendente perché non c'è altra causa al di là di lui. In origine, lui e nessun altro insegnò la conoscenza vedica al primo essere creato, Brahmaji, nel suo cuore. Per suo volere, questo mondo, semplice miraggio, assume un aspetto tangibile anche per i grandi saggi ed esseri celesti. Per suo volere, gli universi materiali, prodotti illusori delle tre influenze della natura, appaiono come l'immagine stessa della realtà. Medito dunque su di lui, Shri Krishna, che è la verità assoluta, eternamente vivente nel suo regno trascendentale, per sempre libero dalle illusorie manifestazioni del mondo materiale. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Chanan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Questo omaggio a Dio, a Vasudeva, si rivolge direttamente a Shri Krishna, il divino figlio di Vasudeva e Devaki. Krishna è Dio, come confermerà in modo elaborato l'intera opera. Shri Vyasadeva afferma che Krishna è Dio, la persona suprema, nella sua forma primordiale. Tutte le altre sue forme sono emanazioni plenarie dirette o indirette, oppure emanazioni di queste emanazioni. Srila Jiva Goswami, a sua volta sviluppa ulteriormente l'argomento nel suo Krishna Sandarbha e Brahma, primo essere creato, studia in modo sostanziale Sri Krishna, che è il divino figlio di Devaki. La Samaveda Upanishad stabilisce che Sri Krishna è il divino figlio di Devaki. La preghiera che costituisce questo verso si apre dunque con l'affermazione che Sri Krishna è il Signore originale. Se si vuole attribuire un nome alla persona suprema e assoluta, deve essere il nome di Krishna, che significa l'infinitamente affascinante. In molti passi della Bhagavad Gita, Krishna stesso afferma di essere il Signore Supremo. Ciò è confermato da Arjuna e da numerosi grandi saggi come Narada, Vyasa e molti altri. Anche il Padma Purana insegna che tra gli innumerevoli nomi di Dio predomina quello di Krishna. Così, sebbene il nome di Vasudeva designi anche un'emanazione plenaria di Dio, e tutte le forme del Signore non siano differenti da Vasudeva, il nome si applica in questo verso al divino figlio di Vasudeva e Devaki. Su di lui, Sri Krishna, meditano costantemente i Paramahamsa, i più perfetti tra coloro che sono nell'ordine di rinuncia. Vasudeva, Sri Krishna, dunque, è la causa di tutte le cause. Tutto ciò che esiste emana da lui. Come? Lo spiegheranno i successivi capitoli dello Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu Sri Chaitanya ha definito quest'opera il Purana Immacolato, perché essa racchiude la narrazione trascendentale di ciò che riguarda il Signore Supremo, Sri Krishna. Lo Srimad Bhagavatam è illustre per la sua storia gloriosa. Srila Vyasadeva, dopo aver raggiunto la piena maturità nella conoscenza spirituale, scrisse quest'opera magistrale sotto la guida di Sri Naradaji, il suo maestro spirituale. Vyasadeva aveva già messo per iscritto tutti gli altri testi vedici, i quattro Veda, i Vedanta Sutra o Brahma Sutra, i Purana, il Mahabharata e altri. Tuttavia era ancora insoddisfatto del suo lavoro e Narada, il suo maestro spirituale, lo capì. Gli consigliò allora di descrivere le attività trascendentali del Signore Supremo, Sri Krishna, e l'impresa sfociò nel decimo canto di questa opera. Ma per cogliere la sostanza del decimo canto si deve prima affrontare lo studio sistematico delle categorie di questa sostanza che sono spiegate nei canti che precedono il decimo. chi possiede una mente filosofica è portato a ricercare le origini della creazione. Di notte, osservando le stelle, si chiede quali esseri potrebbero abitarle. Tale interrogativo è proprio dell'uomo, perché egli possiede un grado di coscienza più elevato degli animali. L'autore dello Srimad Bhagavatam risponde direttamente a tutte queste domande in queste pagine. Egli afferma che Sri Krishna è l'origine dell'intera creazione. Egli non è solo il creatore dell'universo, ma anche il suo distruttore. Per suo volere, la manifestazione cosmica è creata in un preciso momento, mantenuta per un certo tempo e poi annientata. La volontà suprema si trova dunque sullo sfondo di tutti gli avvenimenti cosmici. Naturalmente, atei di ogni genere negano l'esistenza di un creatore, ma questo atteggiamento rivela solo la loro scarsa conoscenza. Gli scienziati d'oggi, per esempio, hanno potuto con la loro intelligenza costruire e lanciare nello spazio satelliti che procedono sotto il loro controllo a grande distanza. Similmente, tutti gli universi, con i loro innumerevoli pianeti e stelle, si muovono sotto il controllo dell'intelligenza del Signore Supremo. Le scritture vediche ci insegnano che la verità assoluta, Dio, la persona suprema, è il primo fra tutti gli esseri viventi, da Brahma, primo essere creato, alla più piccola, minuscola formica, tutti sono esseri viventi individuali, anche quelli superiori a Brahma possiedono un'individualità propria. Anche la persona suprema è un essere vivente e, come tutti gli altri, possiede un'identità individuale. Ma il Signore Supremo, o il Supremo Essere Vivente, ha l'intelligenza suprema e possiede un'infinita varietà di energie e di potenze inconcepibili. Se il cervello umano può creare cose meravigliose come un satellite artificiale, un cervello superiore, è certo capace di meraviglie infinitamente più grandi. Ogni persona di buon senso si arrenderà facilmente all'evidenza. Ma gli atei rifiutano ostinatamente questa evidenza. Srila Vyasadeva riconosce senza esitare l'intelligenza suprema come il Parameshvara, il supremo controllore. Offre dunque tutto il suo rispetto a quell'intelligenza suprema che egli designa col termine para, indicando così che si tratta del Parameshvara, Dio, la persona suprema. Questo Parameshvara è Sri Krishna, come confermano la Bhagavad Gita e le altre opere di Sri Vyasadeva, in particolare lo Srimad Bhagavatam. Nella Bhagavad Gita il Signore afferma che non esiste un altro paramtattva o summum bonum oltre se stesso. Perciò Sri Vyasadeva offre subito la sua adorazione a Sri Krishna, l'unico paratattva le cui attività trascendentali saranno descritte in particolare nel decimo canto di quest'opera. Persone senza scrupoli tralasciano i primi canti per passare subito al decimo e in particolare ai cinque capitoli che descrivono la danza rasa del Signore. Ma per avvicinarsi a questa parte dello Srimad Bhagavatam, la più confidenziale di tutta l'opera, è richiesto una perfetta realizzazione nella conoscenza trascendentale del Signore, altrimenti si interpreterà male la natura dei venerabili divertimenti trascendentali di Krishna, come la danza rasa e i suoi amori con le gopi. Questo argomento è altamente spirituale e soltanto le persone liberate che hanno raggiunto il livello di Paramahamsa possono gustare il nettare sublime della danza rasa. Srila Vyasadeva dà quindi al lettore la possibilità di sviluppare gradualmente la realizzazione spirituale prima di fargli gustare veramente l'essenza dei divertimenti del Signore. Perciò egli invoca un elemento del mantra Gayatri Dhimahi, io medito. Questo mantra è destinato alle persone spiritualmente avanzate. Si devono dunque acquisire le qualità braminiche, cioè situarsi perfettamente nella virtù, per trarre pieno beneficio del canto della Gayatri, e infine giungere alla percezione della natura trascendentale del Signore e alla realizzazione sublime della sua persona, del suo nome, della sua fama e di tutto ciò che lo circonda. Lo Srimad Bhagavatam costituisce lo studio della Swarupa del Signore Supremo, manifestata attraverso la sua potenza interna, ben distinta dalla sua potenza esterna che fa apparire l'universo materiale di cui abbiamo esperienza. Srila Vyasadeva stabilisce in questo shloka una distinzione netta tra le due potenze. Sri Vyasadeva afferma che la manifestazione della potenza interna è reale, mentre la manifestazione dell'energia esterna, nella forma di esistenza materiale, è illusoria e temporanea, come un miraggio nel deserto. Non c'è vera acqua nel miraggio, ma soltanto la visione dell'acqua. L'acqua vera è altrove. Similmente, la creazione materiale manifestata si presenta a noi come la realtà assoluta, ma non è altro che l'ombra di questa realtà che si trova nel mondo spirituale. La verità assoluta appartiene al mondo spirituale e non al mondo materiale. Nel mondo materiale ogni verità è relativa, dipendente cioè da fattori esterni ad essa. Questa creazione cosmica risulta dall'interazione delle tre influenze della natura e le manifestazioni temporanee che vi si trovano sono create in modo da offrire un'illusione di realtà per la mente smarrita dell'anima condizionata che appare in differenti specie di vita, comprese quelle degli esseri celesti più evoluti come Brahma, Indra, Chandra e altri. Non c'è realtà nel mondo manifestato. Se appare reale è solo perché altrove, nel mondo spirituale, esiste una realtà vera dove il Signore Supremo vive eternamente insieme con tutto ciò che lo circonda. L'ingegnere capo di una costruzione elaborata non interviene personalmente nei lavori, ma ne conosce ogni sviluppo, direttamente e indirettamente, perché tutto si svolge sotto la sua direzione. Similmente il Signore Supremo, che è il supremo ingegnere di questa creazione cosmica, ne conosce i minimi particolari, sebbene tutto avvenga per opera degli esseri celesti. Da Brahma fino all'insignificante formica, nessuno è indipendente nella creazione materiale, la mano del Signore è visibile ovunque. Da Lui soltanto emanano gli elementi materiali e le scintille spirituali, e tutto ciò che esiste in questo mondo è dovuto solo all'interazione di queste due energie, materiale e spirituale, che emanano dalla verità assoluta, la persona suprema, Dio Sri Krishna. Un chimico può arrivare a produrre l'acqua in laboratorio unendo idrogeno e ossigeno, ma egli agisce sempre sotto la direzione del Signore Supremo, senza considerare che gli elementi che manipola sono anch'essi forniti dal Signore. Il Signore conosce tutto, direttamente e indirettamente, conosce ogni cosa nei minimi particolari ed è sempre perfettamente indipendente, è paragonato a una miniera d'oro e le diverse creazioni materiali, nelle loro innumerevoli forme, sono paragonate a oggetti fabbricati con l'oro. L'oro dei diversi oggetti, anelli, collane, ornamenti vari, ha le stesse proprietà dell'oro della miniera. Sono uguali sul piano qualitativo, ma differiscono per la quantità. Perciò si afferma che la verità assoluta è simultaneamente differente e non differente da tutto ciò che esiste. Niente è assolutamente uguale alla verità assoluta, ma allo stesso tempo niente è indipendente dalla verità assoluta. Da Brahma, che dirige la creazione di questo universo fino all'insignificante formica, tutte le anime condizionate sono impegnate, senza eccezione, nell'atto di creare, ma nessuna è indipendente dal Signore Supremo. Il materialista crede a torto di essere l'unico creatore. Ciò è detto Maya, illusione. A causa della sua scarsa conoscenza, il materialista non può vedere più in là dei suoi sensi imperfetti e giunge così a credere che la materia si formi da sola senza l'aiuto di un'intelligenza superiore. Ma Srila Vyasadeva rifiuta in questo shloka tale tesi, poiché il tutto completo, la verità assoluta, è la sorgente di tutto ciò che esiste, niente è indipendente dal corpo della verità assoluta. Come noi ci rendiamo conto di ciò che accade al nostro corpo, così l'assoluto ha direttamente e indirettamente conoscenza di tutto ciò che avviene all'interno della creazione, che rappresenta il suo corpo. Lo Shruti Mantra afferma inoltre che il tutto assoluto, il Brahman supremo, è la sorgente ultima di tutto ciò che esiste. Tutto emana da lui, tutto è mantenuto da lui e infine tutto rientra in lui. Questa è la legge della natura e lo Smriti Mantra dice la stessa cosa quando afferma che la sorgente da cui tutto emana all'inizio di un'era di Brahma e in cui tutto ritornerà alla fine è la verità assoluta, il Brahman supremo. Gli scienziati materialisti danno per scontato che la fonte ultima del nostro sistema planetario sia il Sole, ma sono incapaci di spiegare l'origine del Sole. Secondo le scritture vediche, Brahma, che si può paragonare al Sole, non è il creatore originale. Questo shloka, questo verso, afferma chiaramente che egli ricevette il sapere vedico dal Signore Supremo. Si potrebbe obiettare che Brahma, essendo l'essere vivente originale, non avrebbe potuto ricevere questi insegnamenti poiché non vi era nessun essere vivente a quel tempo. Come insegna questo verso, il Signore ispirò Brahma affinché questi potesse adempiere la funzione di secondo creatore. Così l'intelligenza suprema sullo sfondo di ogni cosa creata è la persona divina e assoluta di Sri Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna afferma di essere il solo a dirigere l'energia creatrice, la Prakriti, che costituisce la totalità della materia. Srila Vyasadeva non adora dunque Brahma, bensì il Signore Supremo che guida le attività creatrici di Brahma. In questo shloka le parole abhigya e swarat hanno un'importanza particolare perché sottolineano la differenza tra il Signore Supremo e tutti gli altri esseri viventi. Nessuno oltre al Signore è abhigya, perfettamente cosciente di tutto, o swarat, perfettamente indipendente. Anche Brahma deve meditare sul Signore Supremo se vuole creare. E che dire dei grandi scienziati come Einstein? Il cervello di tali scienziati non è certamente una creazione umana. Nessun uomo di scienza è in grado di produrre l'intelligenza di questi scienziati. Che dire ancora degli atei sconsiderati che disprezzano l'autorità del Signore? Neppure gli impersonalisti, mayavadi, che si vantano di diventare uno col Signore, sono abhigya o swarat. Questi impersonalisti si sottopongono a severe austerità per acquisire la conoscenza e fondersi nell'assoluto, ma poi finiscono quasi sempre col dipendere da qualche ricco discepolo che fornisce loro i fondi necessari alla costruzione di templi e monasteri. Atei come Ravana e Hiranyakashipu si sottoposero anch'essi a dure penitenze per acquisire il potere di sfidare l'autorità del Signore, ma sebbene avessero ottenuto alcuni poteri, furono in ultimo ridotti all'impotenza e niente fu loro possibile di fronte al Signore quando apparve nella forma di morte crudele. Questa è anche la sorte degli atei moderni che osano sfidare l'autorità del Signore, poiché la storia si ripete. Se l'uomo trascura l'autorità del Signore, la natura e le sue leggi lo puniscono. Questo è confermato nella Bhagavad Gita col famoso verso Yada Yada Hidharmasya Glani. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la spiritualità Dharma declina e l'irreligione Adharma avanza, o discendente di Bharata, io vengo in persona. Bhagavad Gita, quarto capitolo, verso numero 7. Tutti gli Shruti Mantra confermano l'infinita perfezione del Signore Supremo e ci informano che il Signore, perfezione totale, getta uno sguardo sulla materia e la impregna così di esseri viventi, parti integranti della sua persona. Gli esseri viventi sono scintille spirituali che Egli semina nella vasta creazione materiale. Allora, le energie creatrici si mettono in movimento per generare tante meraviglie. Un ateo potrebbe affermare che Dio non sarebbe altro che un meccanico, ma naturalmente Dio è più grande, perché può creare meccanismi maschili e femminili dotati del potere di riprodursi. Gli esseri maschili e femminili delle differenti specie generano innumerevoli altri corpi appartenenti alla stessa specie senza che Dio debba guidarli ancora. Se l'uomo sapesse creare una coppia di macchine capaci di produrre altre macchine indipendentemente dal suo intervento immediato, allora si potrebbe dire che la sua intelligenza si avvicina a quella di Dio. Ma è cosa irrealizzabile. Tutte le macchine sono create dall'uomo a una. Nessuna raggiunge dunque la perfezione creatrice di Dio. Perciò egli è detto Asam Maurtva. Nessuno gli è superiore o uguale. Il Param Satyam, la verità suprema, può essere solo colui che non ha superiori né uguali. Gli Shruti Mantra lo confermano quando insegnano che prima della creazione dell'universo materiale esisteva solo il Signore, il Maestro Assoluto, e fu lui a istruire Brahma nel sapere vedico. Tutti devono obbedirgli senza riserve, e chiunque aspiri a liberarsi dalla schiavitù della materia deve abbandonarsi a lui, come conferma anche la Bhagavad Gita. L'uomo non si abbandona ai piedi di loto del Signore Supremo, certamente cadrà nella confusione. Solo quando un essere ha l'intelligenza di abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna, può riconoscere in piena coscienza che Krishna è la causa di tutte le cause. Come insegna la Bhagavad Gita, è soltanto allora può diventare un Mahatma, una grande anima. Tali anime sono molto rare. Infatti, sono le uniche a comprendere che il Signore Supremo è la causa prima di tutto ciò che esiste. Egli è il Param, la verità ultima, poiché ogni altra verità è relativa a Lui. Egli è onnisciente ed è sempre libero dall'illusione. Alcuni intellettuali mayavadi sostengono che lo Srimad Bhagavatam non sia opera di Sri Vyasadeva. Alcuni di loro insinuano perfino che si tratti di una creazione moderna dovuto a un certo Vopadeva. Per confutare queste infondate credenze, Sri Sridhara Swami fa notare che numerosi tra i più antichi Purana fanno riferimento allo Srimad Bhagavatam. Il primo shloka dello Srimad Bhagavatam inizia col mantra Gayatri e il Matsya Purana, il più antico fra tutti i Purana, menziona proprio quest'invocazione della Gayatri all'inizio dello Srimad Bhagavatam per mettere in evidenza che numerose opere con valore di insegnamento spirituale iniziano con questo mantra. Quanto all'importanza dello Srimad Bhagavatam, numerosi avvenimenti la confermano in modo indiscutibile. Per esempio, la storia di Vritrasura mostra che chiunque faccia dono di questa grande opera durante una notte di luna piena raggiunge la più alta perfezione dell'esistenza tornando a Dio. Altri Purana mettono in rilievo le dimensioni di quest'opera maestosa scritta in 12 canti e con un totale di 18.000 shloka. Il Padma Purana riporta anche una conversazione tra il saggio Gotama e Ambarish Maharaj, nel corso della quale il saggio consiglia al re di leggere regolarmente lo Srimad Bhagavatam se desidera liberarsi dai legami della materia. Non dovrebbe dunque sussistere più alcun dubbio sul valore e l'autenticità di questo testo. D'altra parte, nel corso degli ultimi 500 anni, numerosi studiosi eruditi e acharya, come Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya e numerosi altri saggi apparsi dopo Sri Chaitanya, compilarono elaborati commenti sul Bhagavatam. Ogni studente serio dovrebbe interessarsene se vuole gustare pienamente il messaggio trascendentale dello Srimad Bhagavatam. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ha trattato soprattutto la psicologia sessuale nella sua forma pura, Adirasa, libera da ogni ebbrezza materiale. L'intera creazione materiale si muove sul principio della vita sessuale. Nella società moderna la vita sessuale è il centro di ogni attività. Ovunque ci si volti si vede predominare la vita sessuale. Ma la vita sessuale materiale non è che un riflesso deformato del principio di piacere nella sua forma pura, originale, che trova la sua piena realtà nel mondo spirituale, nella verità assoluta. Questo è un'altra occasione per comprendere che la verità assoluta non può essere impersonale. Altrimenti, come potrebbe essere la sede di una sessualità, ma di una sessualità pura? Mettendo l'accento sull'aspetto impersonale della verità assoluta, i filosofi impersonalisti hanno indirettamente incoraggiato l'abominevole sessualità materiale. E gli uomini, ignoranti della vita sessuale nella sua forma pura, spirituale, si abbandonano alle attività pervertite della sessualità materiale che essi vedono come le uniche reali. Ma una differenza fondamentale esisterà sempre tra la vita sessuale spirituale e quella sessuale generata dalle condizioni malsane del mondo materiale. Lo Srimad Bhagavatam eleverà gradualmente il lettore sincero, libero da ogni pregiudizio, fino alla più alta perfezione spirituale e gli permetterà di trascendere i tre modi dell'azione materiale, cioè l'azione interessata, la ricerca filosofica e il culto di divinità come descritto nei Veda. Allora ci fermiamo qui per oggi con questa lettura dello Srimad Bhagavatam, primo canto. Abbiamo letto il primo verso del primo capitolo. Ringraziamo tutti gli amici radioascoltatori di Radio Krishna Centrale e vi preghiamo di rimanere sintonizzati su questa frequenza che vi darà la possibilità di espandere la vostra coscienza, di migliorare la nostra vita e di renderla sempre più perfetta, di avvicinarci sempre più a quello che è l'obiettivo finale di questa vita, di questo viaggio, di raggiungere il traguardo di questo viaggio che dura miliardi e miliardi di vite. Ora siamo arrivati alla forma umana e dobbiamo usare bene questo veicolo che ci può portare fino al punto più elevato, la coscienza di Krishna. Ringraziamo gli ascoltatori per la loro partecipazione. Rimanete in ascolto di RKC perché ci saranno altre interessanti letture, altri commenti, altre informazioni. Dai, Hare Krishna, Hari Bol. Mi raccomando, provate a meditare e cantare il Mahamantra che sentite in sottofondo. Speciale questa possibilità che abbiamo di entrare in contatto con la coscienza di Krishna attraverso semplicemente una radio, una radiolina. Uno accende la sua radio e, come mi spiegava Sergio ieri che è venuto alla festa della domenica, era veramente molto contento di essere riuscito a sintonizzarsi senza saperlo. Era riuscito a trovare la frequenza di Radio Krishna Centrale, lui neanche lo sapeva che esisteva Radio Krishna Centrale. Allora, girando così casualmente, diciamo, tra virgolette, e a un certo punto ha sentito un Mahamantra e è rimasto completamente attratto. Ma com'è possibile? Il mantra di Krishna? Lui era già stato al tempio di Londra, mi sembra. era già stato al Tempio di Londra, conosceva i devoti di Krishna e non sarebbe mai aspettato di sentire un mantra di Krishna in una radio. E poi rimase sintonizzato su questa frequenza e scoprì che quella era Radio Krishna Centrale e fu molto contento. E poi venne anche qui a trovarci al Tempio di Villa Vrindavana in via Scopeti 108 a San Casciano Val di Pesa, località Sant'Andrea in Percussina. Sono delle bellissime storie, eh? E così anche tutti noi in un modo o nell'altro abbiamo avuto questa benedizione di ascoltare la radio quando ci trovavamo nel mondo materiale, così, quando ci trovavamo a casa, diciamo così, senza sapere bene cosa fare, oppure qualcuno lavorava, qualcun altro studiava, un studente, qualcuno invece faceva qualcos'altro, guidava l'automobile, e in un modo o nell'altro siamo stati informati da altre persone dell'esistenza di questa radio, oppure per caso, sempre tra virgolette, perché non esiste veramente il caso, ma tutto è guidato da una coscienza superiore, una coscienza suprema. E questi applausi ai nostri amici radioascoltatori, come sempre. E siamo entrati in contatto con questa realtà che io desideravo tantissimo sentire la radio quando ero a Milano, quando avevo 13-14 anni così, e un mio amico mi ha dato la Bhagavad Gita da leggere e mi ricordo che volevo sentire questa radio ma non riuscivo a sintonizzarla, ero riuscito soltanto pochissime volte. C'erano delle difficoltà nel posto dove abitavo io, dove abitavano i miei familiari, diciamo così, e quindi non riuscivo quasi mai a sentirla. Ogni tanto riuscivo a prendere per qualche minuto la frequenza e ero molto contento, perché il devoto in effetti sviluppa un grande entusiasmo poi dopo di entrare in contatto con i devoti. Si chiama sadhusanga questo livello in cui ci si trova coinvolti, cioè nel quale uno sente attrazione per stare in compagnia con i devoti che sono impegnati nel servizio devozionale, quindi stanno compiendo delle attività pure, delle attività non pure nel senso anche, attività purificate che danno un beneficio eterno alla nostra coscienza, e ci rendiamo conto che quando parliamo con i devoti i nostri problemi automaticamente spariscono. E in effetti quello è il nostro stato di coscienza naturale, il livello di coscienza normale per noi, mentre purtroppo la società moderna, capeggiata e guidata da persone un pochino prive di educazione spirituale, quindi persone che stanno soltanto cercando di sfruttare la situazione ai danni di altre persone innocenti, stanno appunto imbottendo la mente di queste persone che non hanno conoscenza attraverso giornali, radio e televisioni piene di informazioni completamente immondizie. E questo è il lavoro di Radio Krishna Centrale, è quello di purificare l'atmosfera con la diffusione di notizie positive, notizie, a dire il vero, anche più che positive, perché positivo e negativo sono le due facce di una stessa medaglia, che è la realtà materiale. Invece la realtà, quella vera, si chiama realtà trascendentale, ed è chiamato livello Brahma Bhuta, la realizzazione dello livello spirituale, dell'anima, dell'io, del sé e dell'anima suprema, che è lo stadio successivo di comprensione. Uno prima scopre se stesso e poi vuole sapere da dove viene, qual è la mia origine, e quindi inizia a cercare, a entrare in contatto con saggi, con persone realizzate, con yogi, e chi ha la fortuna di entrare in contatto con un puro devoto di Krishna ha raggiunto la perfezione dell'esistenza se lo ascolta e mette in pratica i suoi insegnamenti Tadvidi Pranipatena. Bene, allora Allora vi volevo ricordare che una parte importantissima del processo della vita spirituale, del Bhakti Yoga, consiste nel nutrirsi di cibo spirituale, e quindi se noi incominciamo subito a fare questa cosa già siamo a metà strada. Qui dovremmo capire l'importanza di non mangiare più cose abominevoli come la carne, il pesce e le uova, e tutte questi alimenti che provengono da queste fonti, come strutto, grassi animali o non so, il dado di carne, tutte queste cose abominevoli che sono praticamente delle immondizie che non dovrebbero assolutamente essere ingerite, perché creano uno squilibrio incredibile, la nostra coscienza la immergono a un livello di tamoguna, di ignoranza, e poi fanno molto male anche al corpo fisico, soprattutto generano un karma molto pesante, quindi un destino nero per chi si nutre di questi cibi violenti. Allora, come tutti i giorni, anche oggi vi diamo la spiegazione di come si fa ad offrire il cibo a Krishna, e ce la dà Mataji Elisa Prabhu. Spiegherà ora come si offre il cibo a Krishna, così che tutti noi possiamo imparare a farlo a casa nostra e quindi diventare devoti Vaishnava che si nutrono di Prasadam. E che cos'è questo Prasadam? Ora ce lo spiegherà subito.
Se un giorno tu avessi Dio a pranzo, che cosa gli cucineresti? Alla ormai famosa domanda, hai adesso la giusta risposta? Krishna ci risponde nella Bhagavad Gita così. Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Se tu vuoi far piacere al Signore Supremo con una sincera dimostrazione d'amore, allora elimina dalla tua tavola tutto ciò che egli non desidera. Niente carne, né pesce, né uova, quindi, ma solo squisite preparazioni vegetariane, cucinate nel rispetto della non violenza. Se vuoi fare un passo in più, puoi spiritualizzare il tuo cibo offrendolo al maestro spirituale, che lo offrirà a Krishna. Sono importanti la pulizia, il non assaggiare le preparazioni prima dell'offerta e una sana volontà di voler progredire in coscienza di Krishna. Avvicina il cibo alla radio, questi mantra purificheranno il tuo pranzo.
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorajvise Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha
Offro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia, a Acci Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, che è molto caro a Sri Krishna, poiché ha preso rifugio ai Suoi piedi di loto. I nostri rispettosi omaggi a Te, o Maestro Spirituale, servitore di Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami. Tu stai gentilmente predicando il messaggio di Sri Chaitanya e stai liberando i paesi occidentali invasi dall'impersonalismo e dal nichilismo. Offro i miei rispettosi omaggi al Signore Supremo, Sri Krishna Chaitanya, che è l'incarnazione più magnanima, perfino di Krishna stesso. Infatti, egli concede liberamente ciò che nessun altro ha mai concesso, il puro amore per Krishna. Offro i miei rispettosi omaggi alla Suprema Verità Assoluta, Krishna, che è il benefattore delle mucche, dei brahmana e di tutti gli esseri viventi. Offro i miei ripetuti omaggi a Govinda, Krishna, che è la fonte di piacere per i sensi di tutti gli esseri. Adesso è prasadam, misericordia. Hai fatto piacere a Krishna e hai fatto del bene a te stesso.
Bene, allora il processo di offrire questo cibo al Signore è veramente molto semplice. Per chi non fosse in grado di recitare tutti questi mantra, può semplicemente recitare il Mahamantra Hare Krishna per 3 volte e questo cibo, prendere questo piatto, questi piatti di cibo, metterli davanti a una fotografia del maestro spirituale, un disegno di Krishna, una foto o una pittura, diciamo, e recitare 3 volte il mantra di Krishna. Su questa canzone ci salutiamo, si conclude il nostro appuntamento con un nuovo speciale del KC. Grazie per l'ascolto, rimanete sintonizzati su questa stazione, ci saranno altre trasmissioni, altri programmi molto interessanti, altre letture, eccetera, eccetera. Hare Krishna. Namaste Saraswati Deva Gauravani Tacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchacharya Sakarine
Avete ascoltato nuovo speciale RKC.